Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Siamo qui per seguire la seconda conferenza del professor Giulio Passatore, fisico e già docente di istituzione di fisica teorica presso l'Università degli Studi di Genova. È un vero piacere riaverla con noi. Bentornato, professore.
Molte grazie per l'invito. Per me è sempre un grande piacere.
Anche per noi. E anche oggi la nostra intervista sarà, per così dire, divisa in due parti. La prima legata in qualche modo alla sua materia e in generale al mondo della scienza, e la seconda invece un po' più personale, naturalmente se lei è d'accordo.
Volentieri.
Allora iniziamo subito con l'intervista sulla sua materia. Vorremmo conoscere la sua opinione riguardo il tema della responsabilità dello scienziato.
È una domanda molto ampia, ma cercherò di rispondere in modo più sintetico possibile. Per me il compito dello scienziato è la difesa della razionalità contro ogni pregiudizio, contro ogni atteggiamento che possa essere dettato da emotività. E una lotta anche, purtroppo, contro il senso comune che pervade tutta la nostra pseudocultura a tutti i livelli, anche a livelli che dovrebbero essere caratterizzati dall'intervento di strati sociali alti culturalmente. A volte si notano veramente dei pregiudizi che continuano a combattere la scienza. E in un articoletto che io ho pubblicato recentemente sul Giornale di Fisica e la rivista didattica della Società Italiana di Fisica, chiamata SIF, è uscito nel numero 1 del 2013, e quello che attualmente ancora appunto in letture, anche in corso di stampa, già pubblicato, ecco, quindi questo articolo che io ho intitolato Fisica e senso comune, aspetti di un rapporto complesso. Cerco di fare un'analisi della lotta della fisica in particolare, che è quella che conosco un po' di più anche storicamente, ma penso che questo possa estendersi a tutta la scienza, una lotta della fisica contro tutti i pregiudizi del cosiddetto senso comune. E ho citato anche all'inizio due pensieri, uno di Giordano Bruno, che dice, fa appello proprio alla razionalità della persona, la persona che deve liberarsi di qualunque condizionamento esterno e stare attenti a certi abusi del principio di maggioranza che purtroppo, dice Bruno, troppo spesso il numero degli stolti è quasi infinito e quindi è molto difficile difendersi da esso semplicemente con un semplice computo di maggioranza. Lo stesso discorso è stato poi ripreso da Kant. È impressionante, io ho trovato, e questo l'ho pubblicato in questo articolo nell'introduzione, nei prolegomeni ad ogni futura metafisica di Kant, l'avevo già accennato anche nella conferenza precedente, un passo che è violentissimo contro il senso comune e proprio contro il pericolo che il senso comune diventi maggioritario e quindi determini scelte sociali irrazionali ed emotive. Può sembrare, io ho sottolineato sotto, un attacco addirittura alla democrazia, ma attenzione, non è così secondo me. Non va dimenticato che Kant è l'erede dell'illuminismo, non va dimenticato che Kant è il padre della sociologia liberale moderna, che è fondata soprattutto sul rispetto della persona. Quindi non si parla certo qui di attacco alla democrazia, ma si parla invece di un forte segnale del pericolo che la democrazia degeneri in demagogia, e questa può essere la sua morte. E ho notato con piacere che mi era stato segnalato, anzi proprio dal professor Fuso nella rivista Scienze Paranormali, l'uscita di un libro nel 2011 l'autore è un professore di storia della medicina all'Università alla Sapienza, mi pare, di Roma, il quale sostiene la tesi scienza quindi democrazia. E queste tre parole dicono tutto il suo programma, la sua tesi. Tesi che condivido, ma ritengo che la realizzazione di questa tesi sia molto difficile e molto lontana. È qui che vedo l'impegno dello scienziato. E tanto più nei momenti più bui, in cui sembra prevalere dovunque, mi riferisco anche alla politica energetica, che conosco un po' di più, perché è più vicina anche alle mie competenze, al mio lavoro, nei momenti più bui che si stanno attraversando non si deve desistere da lottare sperando in tempi migliori. Questo è quello che diceva anche Einstein in tempi ancora più bui di questi, quando si riferiva alla tragedia nazista della Seconda Guerra Mondiale e anche di quanto è avvenuto immediatamente dopo in varie regioni del mondo. Questo, secondo me, è il compito dello scienziato, cercare di protrarre, anzi di far vincere questa posizione razionale contro tutte le mitizzazioni che purtroppo allignano in maniera spaventosa.
Grazie professore, grazie mille. Un'altra domanda. Lei durante l'incontro del mese scorso ha parlato indirettamente anche dell'umiltà dello scienziato. Cosa ci può dire, cosa ci può spiegare a questo proposito?
L'umiltà dello scienziato? Beh, direi che dovrebbe essere il continuo atteggiamento di critica nei suoi confronti. Cioè capire sempre quali sono i suoi limiti, qual è l'enorme campo dell'inconoscibile e avere un certo rispetto per questo. È molto pericoloso che lo scienziato, anche lui, possa degenerare nel culto delle proprie convinzioni. Quello che difende la scienza proprio dal decadere, come invece succede spesso nella vita sociale in vari aspetti, è la continua presenza dell'autocritica, che si può anche chiamare umiltà dello scienziato, cioè riconoscimento dei propri limiti e quindi una continua critica delle sue stesse acquisizioni.
Perfetto, grazie mille, sono bellissime parole, professore. Riguardo un argomento molto importante, la fisica e l'inquinamento, come si possono utilizzare le conoscenze fisiche in questo campo?
Sono sicuro che si possano utilizzare, indubbiamente, però ritengo che il problema sia di una complessità che non vada assolutamente sottovalutata. E il problema dell'inquinamento è un problema, come in generale i problemi ambientali, che dipende da molte, molte variabili. E a differenza di settori che si dicono solitamente difficili, astrusi, come settori di cui si occupa la fisica contemporanea, dove anch'io ho dedicato parte dell'insegnamento, e vedi la teoria relativistica, e vedi la meccanica quantistica, che solitamente sono considerati un po' dei tabù intellettuali perché bisogna entrare in un certo mondo. Bene, io trovo questo molto più facile dei problemi della fisica ambientale, perché vedo un'estrema varietà di parametri, di variabili in gioco che è molto difficile riuscire ad organizzare. Io, quando ho sentito alcune tesi di laurea, in particolare di applicazioni proprio della fisica a problemi ambientali, in particolare a problemi climatici, ho sempre avuto una forte difficoltà, perché sentivo lavori che tenevano conto di certi aspetti, di certi parametri, ma ignoravano tutti gli altri. È un problema a moltissimi corpi che è molto più difficile da affrontare di un problema della fisica atomica o della fisica nucleare, senza dubbio, a mio parere. E per questo anche qui, a maggior ragione, chiedo cautela, senso critico e evitare di cadere in facili volgarizzazioni.
Perfetto, professore. E un'altra domanda. Nel testo di una sua conferenza sulla fisica e il senso comune riporta un aneddoto legato all'astrologia e in particolare a un numero telefonico per ascoltare l'oroscopo. Sì. Ecco, che cosa qual è il suo pensiero su questo tema? Cosa ci può dire?
Il mio pensiero è che intanto questo aneddoto, vi dico qual è stata la fonte. La fonte è stato un articolo di Piero Angela, pubblicato, tra l'altro devo dire che a mio parere Piero Angela è un ottimo divulgatore, è una persona molto seria, che ha il grande merito di riuscire a esprimere anche cose difficili senza trascurare il rigore e i riferimenti anche da cui attinge quello che dice. Piero Angela, appunto, in un articolo pubblicato su Scienza Paranormale racconta l'episodio che lei mi ha citato, cioè la scandalizzazione del professore Edoardo Amaldi quando ha visto che nell'elenco telefonico allora della SIP, ora si dovrebbe chiamare Telecom, tra i numeri di servizio pubblico come forza pubblica, come interventi sanitari, pompieri, eccetera, c'è anche l'oroscopo. E Amaldi ha scritto una lettera di protesta al direttore allora della SIP, il quale gli rispose dicendogli: professore, lei ha ragione, ma il numero dell'oroscopo è il più gettonato. E questa è la ragione per cui è questo discorso, questa risposta del direttore Adamaldi la troviamo confermata quotidianamente. Basta guardare nelle edicole le riviste di astrologia come siano diffuse, basta sentire alla televisione trasmissioni addirittura periodiche sull'astrologia che non ha alcun fondamento scientifico. Già chi praticava anche l'astrologia nel Rinascimento, e lo praticava anche per ragioni anche economiche, come per esempio Keplero, però sapeva benissimo dell'assenza di fondamento di queste cose. E purtroppo ora siamo nel XXI secolo e questo continua a diffondersi. Questo è un altro esempio proprio della lineare di forme che io chiamerei di piatta superstizione, ma ci sono dietro interessi.
Come c'erano comunque al tempo.
Come c'erano allora e ancora adesso, e purtroppo i cosiddetti, io dico media perché è un neutro plurale, gli altri dicono tutti media all'inglese, ma in realtà è un neutro plurale di medium. I media sono pervasi da questo cedimento all'opinione pubblica, che a sua volta è alimentata o alimenta lei stessa interessi.
E quindi anche il senso comune. Ora vorrei farle una domanda che interessa noi giovani che frequentiamo le scuole superiori. Allora, tanti di noi dovranno sostenere i test d'ammissione ai vari corsi universitari. Inevitabilmente molti non supereranno questo test. Che cosa ci consiglia? Di insistere e riprovare sempre o abbandonare l'idea e ripiegare su qualcos'altro?
Guardi, lei tocca un punto per me molto dolente, perché io sono all'opposizione per tutto quello che riguarda questi test d'ingresso e numeri programmati sul primo anno. Mi rendo conto che sia importante non vendere illusioni, evitare sovraffollamenti inutili, ma a mio parere i test di ammissione non sono assolutamente uno strumento selettivo, sia perché o sono troppo generici o concernono domande relative alla scelta alla quale si concorre. Ma allora questo è semplicemente stupido, perché quando uno sceglie una strada non conosce ancora la disciplina e non può essere interrogato su quella disciplina su cui dovrà studiare dopo. Io ho visto per esempio test di biologia su questioni che sono oggetto poi dell'insegnamento dei corsi di laurea, ma lo studente non può conoscere queste cose prima di affrontare il corso di laurea. A mio parere questi test sono sbagliati o per la loro genericità o perché chiedono cose che dovrebbero essere oggetto dell'insegnamento successivo e quindi non possono essere già conosciute in maniera adeguata dal candidato. Cosa sostituire ai test? Secondo me sostituire semplicemente niente. Cioè l'accesso dovrebbe essere libero al prim'anno, ma un prim'anno fortemente, e tocco un tasto dolente, ma me ne rendo conto, selettivo. Nel senso che è attraverso un anno di convivenza all'università tra docenti e studenti che si può effettivamente poi indirizzare un giovane, anche mediante delusioni che può ricevere durante l'anno stesso, a non perdere altro tempo e a scegliersi una strada. Dedicare un anno a questo non è poi così grave. E, però questo urta contro una grossa difficoltà. Non c'è rapporto personale nel prim'anno tra docenti e studenti. E io me ne sono reso conto quando io ero studente, avevamo il corso di laurea, eravamo nel 49-50, comune alla facoltà di ingegneria, c'erano 300 studenti, c'erano corsi molto belli, ma ce n'erano pochi. Ora i corsi sono troppo sdoppiati, allora erano affidati a persone di grande classe. Ricordo il professore Eugenio Togliatti di geometria analitica e proiettiva, che è il fratello del politico, il professor Martinelli che mi insegnò l'analisi algebrica infinitesimale al prim'anno. Lezioni molto belle che io per me sono state veramente una qualcosa che conservo con grande cura e mi sono rimaste impresse da sempre. E però non c'era il rapporto personale. Io lo avevo con qualche assistente e per me è stata una cosa veramente importante. E a questo assistente, ricordo in particolare il professor Dionisio Gallarati, assistente di Togliatti, io devo moltissimo per la mia carriera, forse tutto. Perché sono riuscito a installare con lui, ma grazie a lui, un rapporto personale vivacissimo, che poi mi ha giovato molto agli esami. Ma questo succedeva raramente a pochi. Pochi riuscivano a fruirne. Però è possibile fruirne. Ma indubbiamente quando si hanno 300 studenti diventa un gregge. Nel mio caso devo dire, malgrado i 300 studenti, ho mai avuto un contatto personale con i professori, invece con gli assistenti un contatto molto diretto e mi è servito molto. Questo dovrebbe far capire a un ragazzo durante il primo anno se fa per lui o non fa per lui quella strada.
Perfetto, grazie mille professore. E l'ultima domanda, secondo lei quanto noi giovani dovremmo tener conto della realtà che ci circonda, in particolare del mercato del lavoro, nella scelta della facoltà universitaria?
Beh, senza dubbio se ne deve tener conto, ma qui forse ora dirò una cosa anche un po' sgradevole per molti. Quando io sento alla televisione dire c'è la disoccupazione giovanile, non c'è dubbio, è statisticamente inconfutabile questo dato. Ma io vorrei che si associasse a questo dato un altro che non dicono mai. Chi concerne soprattutto? Cioè questa statistica articoliamola per tipo di disciplina. Vorrei sapere quanti sono gli ingegneri disoccupati, fisici, chimici, biologi, e quanti sono disoccupati in altri corsi di laurea che preferisco non nominare e che forse appaiono più semplici perché solitamente la matematica fa paura e dalla matematica si tende a scappare in molti casi. Vorrei sapere come la disoccupazione è distribuita a seconda delle scelte. Io ricordo quando ho avuto la responsabilità molti anni fa della presidenza del corso di laurea in fisica, era quasi un mio vanto dire ai ragazzi: entro 6 mesi dalla laurea vi assicuro l'occupazione, per i rapporti che abbiamo con l'industria, oltre che la carriera nella ricerca fondamentale, ma soprattutto per i rapporti che abbiamo con i mondi del commercio. Oggi purtroppo questo discorso non lo potrei più fare. E mi guardo bene dall'andare a presentare i corsi di laurea.
Certo, certo, grazie mille professore. E ora invece prendiamo un'intervista un po' più alla leggera, diciamo, dal punto di vista più personale. E la volta scorsa lei ci ha detto che una delle sue letture preferite è De Rerum Natura di Lucrezio.
Sì, e lo confermo.
Esatto. Qual è il messaggio di questo autore che ritiene che sia ancora valido per i giorni nostri?
Beh, per me è validissimo, perché è l'approccio razionale alla natura. L'approccio razionale che ovviamente in Lucrezio risente molto del suo tempo, addirittura non aveva ancora la percezione della terra sferica, ma piuttosto piatta, anche se questo è appena accennato. Ma questo era un po' figlio dei tempi. Bisogna riconoscere a Lucrezio, ma naturalmente non tanto a lui quanto ai suoi predecessori di diversi secoli. Bisogna cominciare da Democrito, siamo nel IV secolo avanti Cristo, poi Epicuro, e siamo tra intorno al III secolo avanti Cristo. Si sbagliano un po' le date a volte, perché si accavallano i percorsi del passaggio di secolo. Lucrezio invece è del primo secolo, della prima metà del primo secolo avanti Cristo. Però bisogna riconoscere a tutto questo insieme di persone l'aver saputo affrontare con la propria testa, con l'aiuto della propria razionalità, l'opinione corrente, che era quella dominante aristotelica. Anche questa a partire dal IV e poi III secolo avanti Cristo. Dominante fino a quando? Fino all'epilogo, direi, del Rinascimento italiano. Una grande spallata è stata data da Giordano Bruno, 1583, la pubblicazione della Cena delle Ceneri, che ho citato anche nella conferenza dell'anno scorso, da cui nasce l'idea, per esempio, della relatività, che demolisce la fisica aristotelica, e poi tutto quello che è venuto dopo. Ma quanto è passato da Aristotele a Giordano Bruno? Praticamente due millenni. Per questo lei mi ha fatto la prima domanda, io non vorrei avere divagato. Ah sì, mi ha toccato un tasto per me molto sensibile, quello del perché ritengo che Lucrezio sia attualissimo per quello che riguarda il rapporto uomo-natura. L'aver saputo affrontare razionalmente, lui come erede di tutta una corrente assolutamente isolata e dimenticata per millenni, l'aver saputo mantenere viva questa candela, se non fiaccola, della razionalità contro il senso comune dominante. La teoria aristotelica, secondo me, con tutto il rispetto per la logica di cui Aristotele è stato il fondatore, però è una teorizzazione del naturalismo, del senso comune, dell'interpretazione del naturalismo secondo il senso comune. E proprio contro questo sono andati gli antichi atomisti, grazie al tentativo di razionalità.
Grazie mille, professore. La volta scorsa lei ci ha parlato del suo amore per la montagna. Ma un fisico come lei, presumo che la montagna, che per lei la montagna non sia soltanto divertimento o riposo, c'è qualcos'altro oltre a questo?
Direi che si può condensare tutto in una parola: sensazione. E ovviamente è difficile rispondere in termini questa volta di pura razionalità in questo senso. Ovviamente io ho la percezione, andando in montagna, sia di una continua lotta contro la fatica, contro lo sforzo, ma dell'appagamento immediato di questo sforzo, e soprattutto poi un contatto con le cose che non sento altrove. Ecco, quello che io sento quando si arriva a vedere tutta una conca limitata da montagne, con cascatelle che vengono giù dai ghiacciai perenni, questa per me è un'emozione. E questa emozione forse può sostituire la parola sensazione che ho usato prima. E questa emozione che non sento altrove. È un senso di libertà. È un senso di libertà che io percepisco in queste situazioni altre volte invece mi rimane soffocato e devo recuperarlo allora con tentativi razionali, ma è molto più difficile. E invece no, è come un'iniezione diretta, ecco, di un po' di entusiasmo.
Quindi per esempio al mare lei non prova questo senso di libertà?
Purtroppo il mare è troppo contaminato dalla società, cosa che non è nella montagna, perché la montagna, quando si arriva ad altezze un po' superiori a quelle della vita comune, sa difendersi meglio. Purtroppo il mare, intendendo i litorali eccetera, ormai è talmente contaminato che è molto difficile, occorre uno sforzo proprio intellettuale per rifugiarsi e sentire il mare. Io credo che mio nonno, che era capitano di lungo corso, avesse avuto questo entusiasmo per il mare a cui ha dedicato tutta la sua vita. Ma erano altri tempi, erano tempi di fine 800, inizio 900. Adesso come si fa a vedere il mare? Non parlatemi delle crociere, non parlatemi delle coste, della contaminazione che c'è dovunque, che non è la contaminazione solo del mare sporco per le fogne, c'è una fogna intellettuale che lo contamina. E fuggire da questa non è facile. In montagna è un po' più facile, un momento molto più difficile oggi che negli anni, che so io, 20-30, quando Wimper molto prima, Wimper era ancora fine 800, e poi negli anni 30 Guido Rey hanno pubblicato quei bellissimi libri sulle Alpi occidentali, in particolare sulla Val Tournanche, che io ho letto e riletto. Allora era più facile, adesso è più difficile, però qualche spiraglio c'è ancora, e questo spiraglio io riuscivo a goderlo, e spero che o mi venga vietato anche per gli anni successivi.
Certo, e a proposito della montagna, lei piace sciare, le piace scalare, cosa?
No, guardi, e invece sono molto limitato, le dico subito, perché quando io avrei dovuto imparare a sciare le condizioni socio-economiche non lo consentivano assolutamente. Ci ho provato poi quando ormai passavo la cinquantina e ho visto che mi sembrava un'assurdità impegnare fatica, tempo e soprattutto denaro per una cosa del genere. Lo ritenevo ingiusto anche civilmente, ci ho rinunciato subito, anche perché poi ho visto che lo sci, o si usci da pista, e allora per carità bisogna fuggire, è contaminato, oppure uno sci alpinismo, che sarebbe l'unica cosa degna, ma richiede tali doti fisiche e culturali nel senso di tecniche assolutamente, che non sarebbero alla mia portata. In roccia ho fatto qualcosa, ma per carità, sempre con la guida che mi teneva con la corda tesa, anche perché non avevo mai avuto la possibilità di imparare bene le tecniche. E ogni volta sì, ero spinto un po' da entusiasmo, ma dovevo fidarmi soprattutto della pazienza della mia guida. E io ho visto persone meravigliose.
Perfetto, e passiamo dalla montagna al vino. In Italia vengono prodotti tanti vini pregiati, ce n'è uno in particolare che preferisce?
Non sono un intenditore di vini, tanto più che a volte mio figlio mi dice che mi va bene qualunque cosa, e questo non è segno di cultura del vino, e allora mi affido un po' a lui. Ma per me, per esempio, i vini che produciamo noi, dell'Oltre Po Pavese per esempio, sono magnifici, ecco. Non mi sento tanto in grado di cercarne altri, di diventare un cultore della materia. Per me vanno benissimo questi che produciamo, purché naturalmente siano prodotti bene.
Certo. L'ultima domanda: qual è il suo rapporto con la tecnologia odierna, di uso quotidiano, come il cellulare, computer?
Questo mi imbarazza, perché io sono terribilmente un pasticcione e indubbiamente sento una forte differenza tra me, non so se me personalmente oppure la mia generazione e le generazioni attuali, soprattutto la vostra. E quando il computer mi va in crisi, io sono perduto, so solo fare pochissime cose. Sono un esperto per esempio delle scritture tipo al algebrico, matematico, io uso molto tranquillamente il Microsoft Equation, forse meglio di anche molti altri che non sanno neanche cosa sia, però la mia cultura si ferma lì. Quando mi va in crisi il computer, non dico la stampante perché lì sono questioni ancora meccaniche, ma per ragioni direi di tipo informatico, devo chiamare qualche amico. Qualche amico molto più giovane di me. Ecco, questa è la mia situazione. Mi fa un po' paura sotto certi aspetti. Io non ho voluto entrare, per esempio, in Facebook, non pubblico niente, perché vedo nel computer, in generale nell'informatica, in tutta la, diciamo, la mediatica che l'informatica ha aperto, internet, vedo grandissime risorse informative. Però accompagnate da una possibilità di comunicazione ad un livello di superficialità spaventoso che può produrre inganni contro i quali sarà sempre più difficile difendersi. E qui mi torna in mente Giordano Bruno, è difficile che la persona razionale possa contrapporsi all'infinito numero degli stolti, e per questo io ho paura di strumenti. I social network, Facebook in particolare, cerco di evitarli.
Certo, grazie mille professore per la sua intervista, e la lascio alla sua conferenza. Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, abbiamo avuto il piacere di avere ancora con noi il professor Giulio Passatore. Vi invitiamo a seguire la sua conferenza. A presto.